Il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: temere il Signore e servire gli idoli. Vogliamo leggere il testo di riferimento, come si trova nel secondo libro dei Re, capitolo 17, versetto 40 e versetto 41. Ma quelli non ubbidirono e continuarono invece a seguire le loro antiche abitudini. Così quelle genti temevano il Signore e allo stesso tempo servivano i loro idoli e i loro figli e i figli dei loro figli hanno continuato fino a questo giorno a fare quello che avevano fatto i loro padri. Un testo molto interessante dell'Antico Testamento che fa capire come purtroppo l'uomo si illuda di poter servire il Signore e gli idoli nello stesso tempo. Ecco la sintesi del nostro piccolo studio. La Bibbia, fratelli e sorelle, insegna che il capolavoro del diavolo è quello di indurre l'uomo a servire Dio e a servire nello stesso tempo lui, il diavolo. Un simile servizio, tra virgolette, verso Dio non può essere che un servizio puramente formale. Quindi l'uomo, ingannando se stesso, serve in pratica il diavolo attraverso molti innumerevoli idoli antichi e moderni, illudendosi però di servire il Dio mediante una religiosità formalistica e senza costrutto. Infatti Gesù afferma: nessuno può servire due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Oramai Giosuè era morto da tanti maiani, il popolo di Israele era arrivato all'apogeo della sua fama, della sua gloria, della sua estensione territoriale con Salomone, ma alla morte di Salomone c'è il terribile scisma che divide Israele. Scisma che aveva diviso Israele in due regni. 10 tribù danno inizio al regno di Israele o del nord con il re Geroboamo e con capitale Samaria. Le altre 2 tribù, Giuda e Beniamino, con re Roboamo, figlio di Salomone, con capitale Gerusalemme. Il regno del nord, per motivi politici, stabilisce ufficialmente l'idolatria. Leggiamo il testo in Prima Re, capitolo 12, dal versetto 25 in poi. Geroboamo costruì Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì. Poi uscì di là e costruì Penuel. Geroboamo disse in cuor suo: ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide. Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa del Signore, il suo cuore si volgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda. Mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda. Il re quindi, dopo essersi consigliato, fece 2 vitelli d'oro e disse al popolo: siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dèi che ti hanno fatto uscire dal paese di Egitto. E ne mise uno a Betel e l'altro a Dan. Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di questi vitelli. Egli fece anche dei santuari di alti luoghi, creò dei sacerdoti presi qua e là dal popolo che non erano dei figli di Levi, e Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese, nel quindicesimo giorno del mese, simile alla solennità che si celebrava in Giuda, e offrì dei sacrifici sull'altare. Così fece a Betel, perché si offrissero sacrifici ai vitelli che egli aveva fatti. E a Betel stabilì i sacerdoti degli alti luoghi che aveva eretti. Capitolo 13, il versetto 33. Dopo questo, Geroboamo non abbandonò la sua via malvagia, istituì anzi nuovi sacerdoti degli alti luoghi, prendendoli qua e là dal popolo. Chiunque voleva era da lui consacrato e diventava sacerdote degli alti luoghi. Uno scempio, fratelli e sorelle. Geroboamo, il primo re di Israele, era un fuoruscito, veniva dall'Egitto, era un ebreo che era scappato in Egitto alla morte di Salomone, rientra ed ecco che c'è lo scisma. 10 tribù lo eleggono è re con capitale Samaria, le altre 2 tribù, Giuda e Beniamino, con capitale Gerusalemme, con il re Roboamo, figlio di Salomone. Allora Geroboamo, re di Israele, fa questo ragionamento: se questi miei sudditi delle 10 tribù vanno a Gerusalemme come ogni bravo ebreo è tenuto a fare nelle grandi feste, che erano la Pasqua, che erano la Pentecoste, la festa dei tabernacoli, cosa succede? Vedono il Tempio, vedono tutto il servizio levitico e questi scappano e tornano da Roboamo, che non era un grande re intelligente, non aveva certamente la sapienza del padre. E allora cosa fa? Fa questi 2 santuari a Betel e a Dan e mette 2 vitelli. Guardate come gli era entrata in testa a questi ebrei il culto del bue Apis che avevano imparato in Egitto. 2 vitelli, immaginatevi, al posto del Tempio di Gerusalemme c'erano questi 2 vitelli. E così dice: non torneranno più con Roboamo, rimarranno qui. Però non c'erano sacerdoti, che i sacerdoti derivavano dalla casa di Aronne, erano della tribù di Levi e officiavano a Gerusalemme. Qui non c'era né tempio né sacerdote. E cosa fa? Li fabbrica lui i sacerdoti. Chi vuole essere sacerdote si faccia avanti. Sacerdote di che cosa? Non del Tempio, perché non c'era il Tempio, sacerdote di questi vitelli, di questi santuari. Quindi era proprio lo stabilimento ufficiale dell'idolatria nel Regno del Nord o Regno di Israele, con dei sacerdoti fasulli. Chiunque voleva alzava la mano: pronto, io voglio fare il sacerdote. Non soltanto uno scempio, ma una disgrazia per il popolo di Israele. Nel 722 avanti Cristo, Salmaneser o Salmaneser, re di Assiria, mette fine al regno del nord. Leggiamo i testi per capire meglio quello che diremo dopo. Secondo Re 17, dal versetto 22 al versetto 29. I figli di Israele si abbandonarono a tutti i peccati che Geroboamo aveva commessi e non se ne allontanarono finché il Signore mandò via Israele dalla sua presenza, come aveva predetto per bocca di tutti i profeti suoi servi. e Israele fu deportato dal suo paese in Assiria, dove è rimasto fino a oggi. Il re di Assiria fece venire gente da Babilonia, da Cuta, da Avva, da Hamat e da Sefarvaim e le stabilì nelle città della Samaria al posto dei figli di Israele. Ecco la nascita dei famosi samaritani, che furono odiati dagli ebrei per secoli, e qui nascono i samaritani. Cioè i samaritani erano i discendenti di questi coloni mandati dalla Siria e da altre province del vasto impero assiro, più le popolazioni povere e misere che erano rimaste. E quelle presero possesso della Samaria e abitarono nelle sue città. Quando cominciarono a risiedervi, non temevano il Signore, e il Signore mandò contro di loro dei leoni che facevano strage fra di loro. Allora dissero al re di Assiria: le genti che tu hai trasportate e stabilite nelle città della Samaria non conoscono il modo di servire il Dio del paese. Perciò questi ha mandato contro di loro dei leoni che ne fanno strage, perché non conoscono il modo di servire il Dio del paese. Allora il re di Assiria diede quest'ordine: fate tornare laggiù uno dei sacerdoti che avete deportato di là, vada a stabilirsi in quel luogo e insegni loro il modo di servire il Dio del paese. Così uno dei sacerdoti che erano stati deportati dalla Samaria venne a stabilirsi a Betel e insegnò loro come dovevano temere il Signore. Tuttavia ogni popolazione si fece i propri dei nelle città dove abitava e li mise nei templi degli alti luoghi che i samaritani avevano costruito. Qui è la prima volta che viene nella Bibbia il termine samaritani. Non soltanto uno scempio, non soltanto un abominio, ma un pasticcio tremendo. A causa di queste bestie, c'erano dei leoni in Palestina a quel tempo, per secoli ci furono. Allora dissero al re di Assiria: ma guarda che il Signore manda questi leoni per punire le popolazioni perché non lo adorano. Manda uno dei sacerdoti che sono qui in Assiria prigionieri, li mandi là in modo che insegni alle popolazioni, a questi coloni che sono venuti da fuori, insegni il culto del Signore. Ma che culto poteva insegnare questo sacerdote, che era un venduto, che officiava ai vitelli, davanti ai vitelli di Dan e davanti ai vitelli di Betel? Quindi era un sacerdote apostata. Comunque insegnò una parvenza di culto, e questi, per paura sempre dei leoni, ci dobbiamo servire il Signore, che altrimenti si arrabbia e ci fa morire tutti. Però servivano accanto anche i loro idoli che si erano portati dalla Siria, perché erano degli idolatri. Così dice: servivano, versetto 40 del capitolo 17 di Secondo Re, versetto 41, quelle genti temevano il Signore e allo stesso tempo servivano gli idoli. Ecco, vorrei soffermarmi per fare un'analogia con il nostro tempo, con la nostra cristianità. Anche la cristianità serve Dio e adora gli idoli. Qualcuno dice: per non fare torto a nessuno, la cristianità oggi, fratelli e sorelle, e non è soltanto da oggi, segue l'esempio degli antichi abitanti della Samaria, praticando un culto misto di timore di Dio e di servizio per gli idoli. Seguitemi un po'. Adesso parliamo del mondo cattolico. Mondo cattolico cristiano, cattolico, apostolico, romano. Il cattolicesimo parla di Dio, ma parla anche di chi? Beh, parla della Madonna, parla di Maria, parla dei santi, parla della Bibbia, ma soprattutto parla della tradizione, che il più delle volte contraddice quello che dice la Bibbia. Allora vedete che si serve di Dio, ma si servono anche gli idoli, o ci si illude di servire il Dio, ma in realtà si servono gli idoli, perché il Signore dice: non c'è altro Dio all'infuori di me. E usa un termine che va capito: io sono un Dio geloso, cioè io voglio un culto esclusivo, totale. No, non potete pensare di servire Baal, o di servire gli idoli di Sepharvaim o di Cuva o di Cuto o di Avva e poi di servire me. No, dovete servire me, non fare come gli antichi samaritani. Poi torniamo al cattolicesimo. Poi il cattolicesimo parla della gloria del papato, arrivato praticamente all'apogeo della sua fama, della sua popolarità, parla di megalomania politico-religiosa. In altre parole, per stare al nostro testo, si teme il Signore, tra virgolette, ma si servono gli idoli. Ma non c'è soltanto il cattolicesimo, c'è il protestantesimo. Il protestantesimo parla di Dio e continua a gridare, come gridava Lutero: sola scrittura, ci vuole solo la scrittura, quindi niente tradizione come il mondo cattolico. Predica la Bibbia, ma anche che cosa? Il razionalismo, il liberalismo, il relativismo. Che cosa sono tutti questi ismi? Il razionalismo è lo studio critico della Bibbia, lo studio storico critico della scrittura, che va sottoposta a analisi. Lì si prende la Bibbia, la si porta in laboratorio, la si scarnifica, come lì nell'anfiteatro anatomico. Ma Dio non vuole questo. Ma la forma moderna del protestantesimo, a parte i molti milioni di protestanti che accettano in pieno la parola di Dio, come cerchiamo di fare noi, ho detto cerchiamo di fare, anche quelli cercano di fare, ma il moderno protestantesimo ha perso il suo vigore iniziale. Il liberalismo, che cos'è? La teologia liberale, lo dice la parola stessa, è una teologia che è scesa a patti con tutte le altre, scienze, con la psicologia, con la filosofia, e quando pensa ai padri fondatori, molti dei protestanti che seguono quella linea si mettono a ridere. Mi ricordo una volta qualcuno, mostrando le vestigia che si possono vedere nelle valli valdesi e visitando il luogo dove c'era la tavola intorno alla quale si preparavano i pastori, è una ricostruzione, certo, si può capire questo, no? Una grande tavola di pietra, e lì si studiava la Bibbia, i pastori si preparavano lì intorno a questa tavola, e c'erano dei vecchi pastori che insegnavano ai giovani. E qualcuno disse ai visitatori, mi è stato riferito, non l'ho sentito io, qualcuno disse, per spiegare, sì, perché a quel tempo la teologia significava leggere la Bibbia. Bravo, e adesso che cos'è? È la critica della Bibbia. Siamo andati molto lontani, molto lontani. E quindi si servono gli idoli non soltanto nel cattolicesimo, ma si servono gli idoli anche nel protestantesimo, quando si scende a patti in questa maniera. E poi il relativismo, tutto è relativo, non c'è una verità rivelata, che è la parola di Dio, la Bibbia, ci sono tante verità, io ho la mia verità, tu hai la tua verità, l'altro ha la sua verità. E così praticamente si fanno i propri comodi pensando di fare che cosa? Di servire il Dio, no, non si può servire in questa maniera il Dio. No, niente da fare. O Dio o Baal. Voi ricorderete le parole famose del profeta Elia sul Monte Carmelo, davanti a centinaia e centinaia di falsi profeti. Disse al re e disse al popolo, il re era Acab, marito di Izebel, una donna pagana che aveva introdotto il culto idolatrico pagano in Israele, se il Signore è Dio, servitelo, se lo è Baal, servite lui, ma fino a quando zoppicherete dai due lati? Cioè, fino a quando pensate di servire Dio e di servire Baal? Sceglietene uno e basta. Come disse molti secoli prima Giosuè, il successore di Mosè, al popolo: se non vi pare bene servire il Signore, scegliete oggi a chi volete servire, o agli dèi che i nostri antenati servirono al di là del fiume o in Egitto, o servite l'Eterno. Io e la casa mia abbiamo deciso, serviremo il Signore. Ma voi capite, col clima di liberalismo, di razionalismo, col clima di relativismo che c'è nel protestantesimo, ma quando noi facciamo questi discorsi la gente si mette a ridere. Rida pure. E invece è il momento di piangere, non di ridere. O Dio o Baal. Altro che dice la gente, serviva il Dio, temeva il Dio e serviva gli idoli. Ma che razza di religione è questa? E così fa il mondo oggi, il mondo cristiano. Razionalismo, liberalismo, relativismo, idee che più delle volte contraddicono la lettera e lo spirito della Bibbia. Ma arriviamo a noi, noi avventisti. Noi avventisti, popolo del rimanente, che abbiamo un messaggio preciso, che è quello di annunziare il ritorno di Cristo, e in vista di questo ritorno, di annunciare la riforma, il ritorno alle origini, anche noi avventisti del settimo giorno possiamo avere o abbiamo i nostri idoli pur temendo il Signore. Vi sono pericoli a livello personale e pericoli a livello denominazionale. Cominciamo col livello personale. La Bibbia dice che noi possiamo avere questo idolo che si chiama l'incredulità, descritto tanto bene in Matteo 24:48, quando il servo infedele dice: il mio Signore tarda a venire, cioè non crede più nel ritorno di Cristo. Si dice membro della Chiesa avventista, ma non crede al ritorno prossimo di Gesù Cristo. Quanti avventisti? Ci sono anche dei predicatori, lo dico con pianto, con tristezza, che dicono: ma i nostri pionieri si sono sbagliati. Continuano a dire questa frase stupida, senza senso: si sono sbagliati i nostri pionieri, perché Cristo non è ancora tornato. Ma non vi vergognate a raccontare delle stupidaggini simili? E non è un idolo questo? A voglia! Ma questo è un vitello grosso e grasso, ingrassato come il bue di Egitto. Poi abbiamo anche degli schernitori beffardi del ritorno di Cristo, come sta scritto nella seconda epistola di Pietro. Voi ricorderete queste parole, la seconda epistola di Pietro al capitolo 3, versetto 3 e 4, seconda Pietro 3, 3 e 4, dice: sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori, beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma se noi abbiamo queste idee, e queste idee ci sono nella Chiesa, una volta quando ero giovane pensavo che fossero fuori dalla Chiesa. Sì, ci sono fuori dalla Chiesa, quelle che non credono al ritorno, ma ci sono quelli che ci credono a queste cose e sono nella Chiesa. E non è questo un altro idolo terribile? C'è un idolo che si chiama mondanità. Prima Giovanni capitolo 2, versetto 15: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Questo è un altro idolo, un altro vitello, se volete, poi potrei continuare ancora. Secondo Timoteo capitolo 3, versetto 5, l'Apostolo, facendo un lungo elenco di segni dei tempi, quando parla del ritorno di Cristo, dopo aver detto che gli uomini saranno egoisti, spietati, eccetera, eccetera, al versetto 5 dice: aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Eh sì. E poi c'è l'orgoglio denominazionale, intellettuale, spirituale, organizzativo, come dice l'Apocalisse capitolo 3, versetto 17, cosa dice? Cosa dice il dirigente o i dirigenti di Laodicea? Dicono: io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. E invece Gesù dice: invece tu sei quel povero miserabile, povero cieco e nudo che non capisci niente, non sai quello che vuoi, non sai quello che sei. Una religione formalistica. Fratelli e sorelle, dobbiamo riflettere a queste cose. Il diavolo ha inventato questa religione: temere il Dio e servire gli idoli. Temere il Dio formalmente, disgraziatamente servire gli idoli non formalmente, ma in realtà, ogni giorno. Non è una forma soltanto, è una sostanza. E io vorrei concludere leggendo tre testi. Il primo lo trovo in Ezechiele 14:3: figlio di uomo, questi uomini hanno innalzato idoli nel loro cuore e si sono messi davanti all'intoppo che li fa cadere nella loro iniquità. Come potrei io essere consultato da costoro? Ma di chi, quali uomini parla il profeta? Leggiamo il versetto 1. Vennero da me alcuni anziani di Israele e si sedettero davanti a me, e la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio di uomo, questi uomini che sono qui davanti a te, anziani di Israele, hanno innalzato idoli nei loro cuori. Quindi non c'è soltanto l'idolo fuori, un'effigie, una statua o che so io. Quello che è peggio è l'idolo che è nel cuore. Ed erano dirigenti della Chiesa, erano dirigenti del popolo di Israele e possono essere dirigenti ancora oggi. E come potrei, dice, poi vengono qui a consultarmi attraverso il profeta, ma vadano a far piazza pulita degli idoli che hanno nel loro cuore. Poi il famoso testo dell'Apostolo Paolo, Seconda Corinzi capitolo 6, il versetto 16. Che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Come Dio disse, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Poi il versetto 15. Quale accordo c'è fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è fra il fedele e l'infedele? Insomma, ci deve essere una linea netta di separazione, altrimenti che testimonianza dà il cristiano? Ci sono dei cristiani che pensano di servire due padroni, ma Gesù dice no, non è possibile. Non è possibile servire due padroni. E aggiunge, voi non potete servire Dio e non potete servire Mammona. E mi piace la chiusa della prima epistola di Giovanni, capitolo 5, il versetto 21, primo Giovanni 5, 21, figliuoli, guardatevi dagli idoli, ecco il suo saluto, la sua esortazione, guardatevi dagli idoli. Quindi, fratelli e sorelle, attenzione che noi non facciamo l'esperienza dei samaritani, un misto di coloni assiri, babilonesi e da altri popoli soggetti al grande re di Assiria, e la povera popolazione che era rimasta dopo l'assedio e la distruzione di Samaria nel 722 a.C. Allora, temevano il Dio e servivano gli idoli. Ma questo non era un problema soltanto dei samaritani, è un problema di tutti i credenti. Pensare di tenere o di camminare con il piede in due scarpe o in due staffe, insomma di servire l'uno, di servire l'altro, di fare una specie di eclettismo, ormai siamo nel villaggio globale, bisogna andare d'accordo con tutti. Ma tu chi servi? Servi Dio, l'Eterno, Creatore, Signore del cielo e della terra, o servi gli idoli, che sono tanti? Figlioli, guardatevi dagli idoli. C'erano anche a quel tempo, il primo secolo della Chiesa cristiana. Abbiamo studiato i problemi della Chiesa cristiana, che sono i problemi di sempre. Dove ci sono uomini ci sono problemi, e il diavolo, per perdere la Chiesa, cosa ha inventato? Questa religione globale, eclettica, relativistica, moderna, andare d'accordo con tutti. E già le chiese, non da oggi, le chiese evangeliche dicono non bisogna fare evangelizzazione. Le chiese protestanti, questa frase io l'ho sentita in Grecia, ma non dicevano così, la dicevano che era vietato il proselitismo. E oggi il mondo protestante non parla più di evangelizzazione, parla di proselitismo, vietato. Ognuno stia nella propria chiesa, va bene tutto, va bene questo, va bene quello, tu credi a una verità, hai ragione, tu credi a quell'altro, hai ragione, hanno tutti ragione. Sapete chi ha ragione più di tutti? Il diavolo. Quello si frega le mani. Fratelli e sorelle, non assomigliamo a quei samaritani che temevano il Dio e servivano gli idoli. E Gesù ripete, nessuno può servire a due padroni. Che Dio ci aiuti affinché anche noi, sull'esempio della domanda di Elia, che dice, ma fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, servitelo. Se lo è Baal, servite lui, ma non servite l'uno o servite l'altro, o pensate di servire di servire il Signore davanti a un vitello d'oro, come fecero gli antichi israeliti quando Mosè era sul monte Sinai. Si dice: organizziamo una festa al Signore, e si mettono a adorare il vitello d'oro. Poteva il Dio non adirarsi col suo popolo? No, non poteva. Era normale che si adirasse, ma il Signore è sempre quello che fa appello al nostro buon senso, alla nostra conversione, e ci dice che bisogna servire un solo padrone. Due è impossibile. Che Dio ci aiuti a servire l'Eterno. La mia preghiera. Amen.